Buonasera a tutte, buon Erev Shabbat Kodesh, buon Erev Chag Shavuot domenica sera. Allora, la lezione sarà incentrata sì anche sulla parasha di Bamidbar, Tadir Kodem, come ormai conoscete e sapete, il concetto di Tadir Kodem, e ovviamente parleremo anche di Shavuot. Ieri era anche Rosh Chodesh, dunque ricorderò qualcosa su Rosh Chodesh. Allora, dunque parto dal Tadir Kodem, dunque molto brevemente. Prima abbiamo fatto il Chamishì della Parasha di Bamidbar, ma riprendo dunque in grandi linee la Parasha di Bamidbar, prima Parasha del Chumash Bamidbar, che parte appunto con censimento di tutto Amisrael nel deserto, poi l'elenco dei capi delle 12 tribù, dunque abbiamo di ogni casato, e poi della somma complessiva. Invece poi, a parte il ruolo dei Leviim, all'inizio della parasha troviamo anche la disposizione delle tribù nel campo quando si accampavano. Avevamo a occidente Yehuda, lo stendardo di Yehuda con Issachar e Zebulun, a sud Reuven con la tribù di Shimon e Gad, poi al centro abbiamo il Mishkan, la tenda del convegno, a oriente Efraim con lui le tribù di Menashe e Beniamin, e a nord abbiamo Dan con Asher e Naftali. Abbiamo il totale appunto del censimento di Israele, poi la genealogia di Moshe e di Aaron, i compiti dei Leviim, e i Leviim al posto dei primogeniti, perché originariamente erano i primogeniti che avrebbero dovuto servire nei Mishkan, ma appunto dopo il toro, come abbiamo visto l'altro giorno, hanno perso questo privilegio. Poi abbiamo appunto il censimento di Gershon, Kehat e Merari, che abbiamo fatto oggi un po' più nel dettaglio, quello dei primogeniti, come ho detto, e la parasha si conclude con gli incarichi di Kehat e le precauzioni per quanto riguarda appunto i Kehat. Poi abbiamo allora uno spunto appunto sulla parasha, poi andiamo sulla, parleremo anche del, come ho detto, del mese di Sivan, che ieri abbiamo iniziato questo mese importantissimo della mese in cui abbiamo appunto ricevuto la Torah. E allora, veloce lo spunto prima però sulla parasha di Bamidbar, secondo l'ottica della Hasidut, e poi vedremo altre spiegazioni. Allora, abbiamo in questa parasha, un secondo, un attimo che ho messo il segno, ma sì, giusto. Ok, allora, quando allora sapete che ogni settimana prima di scegliere quale si fa, no? È quello più, diciamo, la parte più difficile in un certo senso. E quando ho letto questa Sikha, a parte dopo che parleremo dei Gerim e dei grandissimi tzadikim e tzadikot, Gerot ovviamente parlando di Ruth e Shavuot Ruth ovviamente, ma anche in questa Parashah, dove si parla del deserto, di questo argomento che adesso e studieremo insieme, e ho pensato a tutte voi, quelle in particolare che o fino ad oggi vivono in città, diciamo, isolate, nel senso che non c'è una vera grande comunità ebraica come nelle altre città, Roma, Milano o in Israele. Adesso vedrete, comunque ovviamente è valido per tutti noi, ma per loro in particolare. Allora, dice, spiega così, dice che ci sono diversi posti nel mondo, ecco, eccola, che poi tu, Rachel, avete il Minyan ogni Shabbat, benvenuta carissima. No, sto parlando di quelli che abitano in comunità, diciamo, dove più, forse René, che per avere il Minyan è un'impresa, non sono comunità, diciamo, dove ci sono ampie a livello ebraico. Allora, dunque, ci sono diversi luoghi che vengono considerati, dicerebbe, come dei deserti a livello, diciamo, dell'ebraismo, cioè non ci sono scuole ebraiche, che è molto difficile procurarsi del cibo kasher, insomma, l'atmosfera e comunque la società circostante non è proprio kshera ebraica, tante volte anche non si chiama minyan addirittura, e dunque che poi materialmente possono essere dei luoghi, diciamo che molto, materialmente parlando, fiorenti, però non spiritualmente, cioè spiritualmente sono più dei deserti. E l'ebreo che si ritrova, come anche parte di voi, come dicevo prima, in queste situazioni, in queste città, in questi luoghi, dove veramente mantenere, diciamo, una vita ebraica, vivace, piena, diventa, diciamo, un compito molto arduo, e allora si rischia di rinunciare poi prima a una mitzvah, poi all'altra, e a proprio per le difficoltà, no, che si presentano. E uno può dirsi: vabbè, qui io non ho le possibilità come in una grande città o come in Israele, allora applico meno, diciamo. E qui subentra l'insegnamento della parashah di questa settimana, appunto, e che è anche il nome di tutto il quarto libro del Pentateuco, che è il Bamidbar, nel deserto. Allora, nel deserto, noi vediamo
Poi
un attimo che Rachel metti in muto, cara, ecco, brava. E, allora, noi abbiamo visto, anche brevemente prima, vi ho ricordato come nella Parashah c'è stata dunque una divisione dei compiti del Mishkan, degli utensili, tutti della famiglia di Levi, ovviamente, e come anche nel deserto venivano effettuate questi viaggi, no? Nel deserto, come bisognava montare, smontare il Mishkan, ogni volta che si accampavano in un determinato luogo del deserto, dovevano smontare, poi rimontare, chi poi aveva il compito di trasportare determinati oggetti sacri, sempre della tribù di Levi, e qui dicerebbe, quando uno, diciamo, si sofferma, no, su questa vita che hanno vissuto nel deserto, e rimaniamo un po', diciamo, anche esterrefatti, perché tutto ciò si era realizzato in un deserto, non dimentichiamo. Dunque, in un posto anche sperduto e dove non c'è vita, allora, e certo, quando si parla, appunto, come dicevamo prima, di ebraismo, di santità, eppure cosa avevano fatto allora gli ebrei per la bellezza di 40 anni? Attenzione, non settimane o mesi, ma per ogni luogo in cui, diciamo, si trovavano o si dirigevano, portavano con loro il Mishkan. E come arrivavano diciamo, alla nuova destinazione, lo montavano, e non solo lo montavano, ma il Mishkan diventava agibile, e dunque per tutto quello che era il servizio del Mishkan. Dunque, cosa ci insegna la Torah? Che HaKadosh Baruch Hu, Hashem, non ha limitato la forza della santità a condizioni climatiche, condizioni, diciamo, queste o altre, diciamo, del mondo. Ma dove una persona si trova, che può essere anche un deserto, sia materiale che spirituale, appunto, ha tutte le forze, cioè Hashem gli elargisce tutte le forze possibili per, come fanno di fatto anche, come ben sapete, tutti i shluchim del Rebbe nel mondo. E come diceva mia mamma quando era arrivata più di 60 anni fa, 62 o 63 anni fa a Milano, Milano, capitale della moda, una metropoli conosciuta in tutto il mondo, eppure mia mamma appunto la definiva un deserto a livello spirituale. C'era un mikve e quel mikve era non usato, cioè poco o niente frequentato. E tutto il resto che non stiamo a dire. Oggi Baruch Hashem, come sapete, Milano a livello spirituale ha fatto dei passi da gigante, con decine, centinaia di ebrei che si sono avvicinati alla Torah, alle mitzvot. Dunque, qualsiasi luogo dove ci troviamo, e se Hashem ci pone in questo luogo, è perché in questo luogo, di quel luogo, di quel deserto, noi possiamo trasformarlo in un posto fiorito, fiorente di Torah, di Mitzvot, dunque santificare il posto e dunque illuminarlo con la luce della Torah e di Mitzvot. E, dunque l'unica cosa da fare, dicerebbe, è dare la possibilità a questa luce santa che si trova in ognuno di noi, nell'anima divina ovviamente, di guidarlo e, per, no, il sentiero giusto e vedrà nell'immediato che tutte diciamo, le complicazioni e tutto quello che può diciamo, disturbare, tra virgolette, questo suo cammino spariranno. E questa idea che viene appunto ricavata da questo montare e smontare il Mishkan nel deserto, dunque anche diciamo anche per questo ho scelto questa sikha tra parentesi, riguarda in modo particolare le donne, dice così il Rebbe. E a proposito infatti del Mishkan, come tutte ben sappiamo, quando Mosè doveva erigere il Mishkan, che ha corso a offrire gioielli, pietre preziose, di tutto di più, anche le proprie doti, come avevamo studiato, vi ricordate, no? Di tessere la lana sugli animali stessi, eccetera, erano le donne. E questo perché? Perché questo ci insegna quanto le donne sono appunto legate a tutto quello che ricorda l'erigere un Mishkan. Infatti le donne ebree, che sono quelle che hanno poi la responsabilità dell'educazione della generazione futura, dunque, a partire dai loro figli, e dunque sono i Karabait, sia non solo per l'educazione, ma anche tutto quello che è la kasherut, dei cibi, dei pensieri, delle parole, no? E dunque, ecco perché. Diciamo, questa immagine della donna, questa figura femminile è veramente quella che dà tutto la forza non solo al micro, cioè alla sua famiglia, ma poi a tutto a Israele, a tutto il mondo. E questo perché a noi donne è stata proprio elargita questa forza da Kadosh Baruch Hu, e ecco perché noi abbiamo questa responsabilità. Ecco, questo è uno spunto su Parashat Bamidbar e passo al mese di Sivan che abbiamo iniziato ieri, bellissimo mese, dove appunto mese dove abbiamo ricevuto la Torah. Allora, il Rosh Chodesh Sivan, cioè data ieri, e i Bnei Israel arrivano nel deserto del Sinai, lì appunto formano il loro accampamento di fronte al Monte Sinai. E lo stesso giorno, ovviamente molti anni dopo, parliamo del re Assa che aveva radunato tutti gli ebrei della tribù di Judà e di Beniamin. Ha stipulato con loro un patto di seguire le vie di Hashem, e dunque anche diciamo una data da ricordare. E ricordiamo che Assa era pronipote di Shlomo HaMelech, dunque discendente anche lui di Davide HaMelech, che ha regnato per 41 anni, è uno dei re di Israele che purtroppo non tutti, ma lui sì, Baruch Hashem, aveva seguito le vie della Torah, delle mitzvot, e aveva fatto in modo anche che il popolo li seguisse. E poi, non vi porto solo una parte ovviamente. Allora, nel 2924, in data ebraica, era festa di Shavuot, primo giorno di Shavuot, Davide HaMelech che viene a mancare, e Davide HaMelech, ricordo, è anche nato il giorno di Shavuot, e poi abbiamo l'indomani, il 6 di Sivan, data di nascita e di partita di Davide HaMelech. Il 7 invece abbiamo giorno della dipartita di un grandissimo Gerzedek, che proprio settimana scorsa ero ospite da degli amici, e la mamma, una di 6 figli, Shtibria, che qualche decennio fa era mia alunna alle elementari, E mi fa, mi ricordo che ci avevi raccontato la storia di Potocki, del grafo Potocki. Allora, quello che ho detto, allora ne approfitto, era anche la scala di suo papà, ho detto, lui dice, ma tuo papà, gli ho riraccontato dopo decenni la storia, infatti diceva, sì, non mi ricordavo bene tutto, grazie. E di questo grandissimo tzaddik che aveva dato proprio la vita letteralmente per Hashem e per la Torah, dunque è stato... diciamo, ucciso brutalmente per non aver rinunciato appunto alla Torah e Mitzvot. Abbiamo sempre il 7 di Sivan, anche la Hilulah, la Ktirah, il giorno della Azkarah di Rabbi Israel Baal Shem Tov, il fondatore della Hassidut, Rabbi Shneur Zalman, della Israel Baal Shem Tov, il famoso Baal Shem Tov. Il 15 di Sivan è nato ed è venuto a mancare Yehuda Ben Yaakov. Abbiamo parlato oggi di Yehuda, che era accampato vicino a Aaron e Mosè e i suoi figli. Dunque lo stendardo di Yehuda, che da lui poi discenderà, come sappiamo, anche la stirpe reale, e visse 119 anni. Dunque il 15 di Sivan, che è la data di nascita e Sheva di mio nipote, e il 16 è il compleanno di mio figlio, tra parentesi ovviamente. Ok, il 22 di Sivan invece abbiamo l'episodio dove Miriam viene colpita dalla lebbra per aver parlato un che di Lashon Hara, chiamiamolo così, e poi abbiamo il 25 di Sivan che purtroppo ricordiamo uno dei tanti eventi tragici della nostra storia, dove abbiamo 3 dei 10 Arughe Malchut, Rabban Shimon Ben Gamliel, Rabbi Ishmael Ben Elisha, e Rabbi Hanina Sgana Kohanim, che furono trucidati a morte, prima i tre dai romani, come sappiamo, e Chafzain Sivan invece, Chaim, fu ucciso, Rabbi Hanina Ben Tradion. Quello che era avvolto dal Sefer Torah che avevano poi incendiato. E, il 29 di Sivan Moshe Rabbeinu manda i meraglim in Eretz Israel e il 30 di Sivan tornano in Eretz Israel. E ricordiamo anche molto brevemente, velocemente, che la festa di Shavuot, a proposito della festa di Shavuot, dunque i Minagim, ovviamente le quattro nomi, Chag HaShavuot, Chag HaBikurim, perché era la festa delle primizie che si portavano al Beit HaMikdash, e Chag HaKatzir, la festa della mietitura, e Chag Matan Toratenu, la festa del dono della nostra Torah, con le rispettive diciamo, usanze della festa, di rimanere svegli, leggere il Tikkun Lel Shavuot per gli uomini, ovviamente, e tutta la prima sera di Shavuot. Nel Tikkun abbiamo gli ultimi psukim di ogni parasha della Torah, abbiamo e dei profeti e degli agiografi, poi abbiamo primi passi e ultimi passi della Mishnah, dello Zohar, e poi diverse parashot invece intere, cioè argomenti interi come quello del Matan Torah, dello Shema Israel, che vengono riportate nella loro integrità nel Tikkun, che si legge appunto la notte di Shavuot, questo per l'errore che allora i ministri avevano fatto di dormire e non svegliarsi a tempo per il Matan Torah a suo tempo. Poi ovviamente la lettura della Megillah di Rut, che vi ricordo è stata scritta da Shmuel HaNavi, dove abbiamo appunto l'albero genealogico di Davide HaMelech che discende da Rut, Davide HaMelech che è nato ed è venuto a mancare il giorno di Shavuot. E poi abbiamo ovviamente nella Megillat Rut si svolge nel periodo della mietitura, dopo un altro nesso con la festa di Shavuot. Il valore numerico di Rut è 606, che allude alle 606 mitzvot della Torah che sono state date solo al popolo ebraico, più le 7 Bnei Noach a tutti e a tutta l'umanità. Poi abbiamo la usanza di consumare latticini e questo minhag, questa usanza per Zecher Lishtei Alechem, per ricordarsi questi due pani che venivano offerti appunto di Shavuot e Ecco perché si consumano due tipi di halal, cioè sia carne, prima latte e poi carne ovviamente, e anche perché nel Passuk, che ricorda Shavuot, dove è scritto Mincha Hadasha Lashem beShavuotechem, porterete un'offerta nuova da Hashem a Shavuot, e le prime lettere. Mincha, allora, Chadasha, Chet, Lashem, Lamed, Beshavuotechem, Vet. Dunque, Chalav, sono iniziali di Chalav. E il Monte Sinai, anche come abbiamo visto anche nel Teilim, viene chiamato Har Gavnunim, come gvinà, no? Formaggio. E poi, ovviamente, la spiegazione è quella classica, che con Israele, tornando da Sinai, non avevano carne kasher, perché anche se avevano animali kasher, però necessitavano adesso tutto l'iter della shechittà, della bilicha, no? Per la kasherizzazione, e dunque hanno consumato la TC. In diverse comunità anche si usa mangiare quello all'ashkenaz, kreplach, dunque triangolini, perché tutto quello che è legato a Shavuot è legato al numero 3. E questi come questi no, triangolini ripieni. E allora la Torah, che è formata da Torah, Nevi'im e Ketuvim, che è stata elargita al popolo ebraico formato da Coanim, Levi'im e Israel tramite Moshe Rabbeinu, terzo figlio di Amram, e stata data la Torah dopo 3 giorni, 3 giorni di Aqalah, nel terzo mese dell'anno. E perché ripieni? Perché sappiamo che nella Torah sono nascoste questi segreti straordinari, no? Che vengono rappresentati da questo ripieno, diciamo così. E, ok, volevo anche dirvi che, ok, quello, vabbè, velocemente. Allora, a proposito, abbiamo parlato di Ruth, abbiamo ricordato Ruth velocemente. E a proposito di Ruth, però ricordiamo, visto che parliamo di Gerezzede, ricordiamo anche qualche Gerezzede della storia ebraica. Allora, partiamo dal periodo del secondo Betamigdash, avevamo la re Helenia Malkà, e tu, Margherita, che abiti a Yerushalayim, hai presente dov'è la via Helene a Malkà? Io conosco bene, credo che lì c'è. O non un consolato per fare i passaporti, non so che cosa. Vabbè, comunque in centro a Gerusalemme c'è questa via Elenia Malkà, che lei e i suoi due figli si sono convertiti all'ebraismo e hanno usato delle somme molto ingenti dal patrimonio, no, del regno per diverse scopi di tzedakah e anche per sostenere il Beit HaMikdash a Yerushalayim. Poi vediamo che, cioè, anche in tutti i periodi anche più bui della storia ebraica, abbiamo avuto persone che hanno avuto il coraggio, perché questo è il termine, di aggregarsi al popolo ebraico. E abbiamo anche il Ger Onkelus, che era lui anche, che era discendente dell'imperatore romano, infatti da lui sapete che c'è il Targum Onkelus, e si ha fino ad oggi il minhag di leggere ogni venerdì sera, chi in settimana, chi venerdì sera, mio papà mi ricordo sempre venerdì sera, Shnai Mikra Vechat Targum, cioè la parasha 2 volte in lingua Lashon HaKodesh originale e una volta col Targum di Onkelus. Immaginate nel corso dei millenni che ogni Shabbat migliaia, decine migliaia di ebrei che leggono il Targum appunto di Onkelus, grandissimo, grandissimo Gerzede. Poi abbiamo questa coppia di Tanaim, molto famosi, Shmaya e Aftalion, che discendevano da Gerim. Poi abbiamo anche nel Bimea Benaim, no? Come si dice? Oddio, mi sfugge. Oddio, chi mi aiuta? Margalit, Bimea Benaim. Vabbè, adesso mi viene. Un secondo, oddio, ma perché non mi... Vabbè, mi verrà. Ogni tanto mi sfugge qualche termine, vabbè. No, un attimo, aspettate. Un minuto, datemi un minuto. No, un attimo, scusate, scusate, cosa sto facendo? Non lo so. Ok. Nell'era medievale ci sono arrivata. Allora, nel Medioevo praticamente abbiamo che erano periodi dire buio e dire poco per gli ebrei, e anche lì abbiamo tanti Gerezede, di cui uno dei più famosi era Ovadia Kager, che era un nobile inglese. Poi abbiamo quello che vi ho ricordato prima, circa 300 anni fa, in Polonia, il Gerzedek nobile Potocki Avraham ben Avraham, Zachar Tzadik Livracha, Zkuto Yagen Aleinu, e tanti altri, però vabbè, non mi soffermo in tutto, anche se vorrei. Allora, molto brevemente, vi ricordo le Haftarot di, allora abbiamo l'Haftarah prima del Chumash per la Parashah di Bamidbar, e abbiamo due Haftarot, noi 2 giorni, noi che siamo fuori da Eretz Israele, voi in Israele la prima. Ve lo solo molto, molto brevemente perché non ci rimane molto tempo. Allora, nei giorni, allora abbiamo l'Haftarah di Bamidbar in Hoshea, l'accenno, diciamo, nel primo Pasuk, verso il primo passuca appunto al futuro grande numero di Am Israel, richiama il censimento appunto della Parashah di Bamidbar quando sono usciti dall'Egitto. E allora qui abbiamo Hoshea che ricorda l'aumento numerico di Am Israel. Poi abbiamo la prima parte, però questa ve la qualche passo ve la dico, poi dopo sarò in sintesi. Allora, nei giorni della redenzione, perché stiamo ancora aspettando impazientemente, e il numero dei Bnei Israel sarà come quello dei granelli di sabbia del mare, che non si può né misurare né contare, un po' come la bracha che appunto Avraham Avinu aveva ricevuto a suo tempo da Kadosh Baruch Hu. E avverrà che allora, Veayam Mispar Bnei Israel Kechol Hayam Asher Lo Imad Velo Yisafer, e dunque abbiamo questo. Poi però, ok, abbiamo i Bnei Israel che, come sappiamo, purtroppo nel corso dei millenni, l'abbiamo visto più volte, abbiamo abbandonato Kadosh Baruch Hu. Allora, a Israele, dalla sposa che riceve la Torah, viene definita moglie infedele, con termini abbastanza pesanti, dice: voi tzadikim dovete contendere contro la vostra attuale nazione, che è la madre delle future generazioni, accusatela perché non è più mia sposa, dice Hashem, né io sono più suo marito, che si tolga dal viso l'atteggiamento, il trucco da prostituta, dal seno delle sue città gli idoli, che per me sono come atti di adulterio, e che non debba denudarla, lasciarla come il giorno in cui è nata in Egitto, ridurla come un deserto, renderla terra arida, farla morire di sete, e per i suoi figli non avrò pietà, perché sono i figli della prostituzione, la loro nazione, che è come una madre, ha agito come una prostituta, ha fatto vergognare chi l'ha istruita. E dunque, perciò io Hashem bloccherò la strada, un rovi creerò a tuo sfavore un recinto di ostacoli, e in modo che non possa trovare i tuoi abituali sentieri. E lei però poi si pentirà, e comunque poi c'è la descrizione della punizione appunto inevitabile, ma alla fine, concludiamo positivamente, Hashem muoverà la sua pietà, dunque risveglierà la sua pietà. E dunque conclude dicendo: attrarrò con lusinghe, la condirrò in esilio, dovrà ravvedersi e parlerò al suo cuore, e dunque la perdonerò. Cioè, facendo tshuva, poi questo porterà al perdono di Hashem. e a quel punto le darò indietro i suoi vigneti, trasformerò le profondità del suo esilio in un'apertura alla speranza, abiterà in un luogo come faceva nei giorni della sua gioventù, e per amore tu mi chiamerai, dice Hashem, marito mio, e non mi chiamerai più mio padrone. Perché io, dice Hashem, eliminerò i nomi degli idoli, gli idoli che sono, diciamo, gli uomini, tra virgolette, con quale ha tradito, eliminerò gli idoli dalla sua bocca, i loro nomi non saranno più menzionati né più riferiti al popolo di Israele, e però farò un patto con gli animali feroci della campagna, con gli uccelli del cielo, con le creature che strisciano, eliminerò dalla terra l'arco, la spada, la battaglia, li farò risiedere tranquilli. Bellissime promesse di Hashem che si avverino al più presto, e conclude: ti impegnerò a me come promessa sposa per sempre, ti impegnerò a me come promessa sposa per la giustizia, per il diritto che hai perseguito, con la grazia e la misericordia di cui ti compenserò. Ti impegnerò a me come promessa sposa, grazie alla fiducia che hai avuto in me durante l'esilio, e come premio conoscerai Hashem. Dunque, questi bellissimi psukim. Vayam Bayom ahu Neum Hashem Tikrei Shi Velo Tikrei Li Od Baali e Erastichlich, come infatti vi ho ricordato prima, che ho detto lo vedremo nell'Haftarah a proposito di questo passuk, Verastichli Leolam Verastichli Bezedek Uvishpat Uvechesed Uvrachamim Verastichlich Benuna Veyadat Et Hashem. Dunque bellissima anche questa Haftarah. E poi dei 10 comandamenti, e come Haftarah abbiamo la profezia di Yecheskel, che vede questo carro con queste 4 teste, una umana, una di un buio, una di un del de leone, insomma un po' impressionante, un po' tutta questa visione, e con questo carro di cristallo, insomma tutto molto nei dettagli, che però non abbiamo adesso tempo di soffermarci, e questa è la Haftarah. E concludo invece con un ultimo punto su Shavuot. Allora, su Shavuot vediamo, allora abbiamo i 10 comandamenti, ma ne prendo il primo, qualche minuto, e concludiamo con il primo dei 10 comandamenti. Allora, Anochi Hashem Elokecha, Asher Hozzeticha Me'eretz Yisrael, Shemot, capitolo 20, passo 1, sono io Hashem che ti ho fatto uscire dalla terra d'Egitto. E qui abbiamo i diversi interpreti della Torah, nello specifico Ibn Ezra, che pone una domanda, come altri: come mai HaKadosh Baruch Hu ha usato, diciamo, come punto di riferimento l'uscita dall'Egitto? Avrebbe più logicamente dovuto dire: io Hashem ho creato l'universo, che ho creato il mondo e tutti i mondi, e che, diciamo, avrebbe avuto molto più impatto e più forza, no? Che dire io che ti ho fatto uscire dall'Egitto, e che per quanto sia un atto miracoloso è di HaKadosh Baruch Hu. E poi anche, diciamo, l'uscita dall'Egitto è solo la generazione che era in Egitto che ha vissuto questa esperienza unica, per quanto unica nel suo genere, ma era solo quella generazione che ha visto con i propri occhi, ha vissuto sulla propria pelle questa esperienza straordinaria dell'uscita dall'Egitto con tutti i miracoli, no? Annessi. E invece la creazione del mondo, diciamo, è qualcosa che qualsiasi essere umano in qualsiasi generazione può capire la grandezza di questo evento, no? Di questa creazione ex nihilo. Dunque, come mai viene scelta proprio l'uscita dall'Egitto? Allora qui subentra la Torah Chassidut, che spiega che in realtà l'uscita dall'Egitto ha una ma'alà, come si dice in ebraico, un che di superiorità, diciamo così, rispetto anche alla creazione del mondo. Allora, come ho detto, la creazione del mondo era una creazione ex nihilo e dunque straordinaria. Però che in realtà, in quanto umani finiti e definiti, non è che veramente è un concetto che noi possiamo capire o percepire neanche minimamente. E allora, rispetto a Kadosh Baruch Hu è un niente, perché per un essere infinito, il creare, anche ex nihilo, come nel caso appunto del mondo, è un niente. Per noi invece finiti e limitati, anche questa creazione per noi è impercepibile. Dunque, di fatto poi, ricordiamo un punto importante, che la creazione del mondo si è effettuata attraverso la parola, e questo ci ricollega al Tanya che abbiamo studiato oggi, l'importanza dell'articolazione verbale. E a proposito dell'articolazione verbale per antonomasia, cioè quella di Akadosh Baruch Hu, vediamo che Akadosh Baruch Hu è Dvar Hashem, Shamaim Nasu, Ubruach Piv Kol Zva'am, come dice in Devarim 4, capitolo 4, verso 34, che con la parola di Hashem i cieli si crearono e col soffio della sua bocca tutte le schiere. Dunque, questa parola simboleggia una forza esterna, dunque qualcosa che viene attuato senza sforzo. E così anche la creazione del mondo, nel senso che nella creazione era coinvolta solo un'illuminazione esterna della forza infinita e illimitata di HaKadosh Baruch Hu. L'esempio banale che si può dare è come, per esempio, la forza della parola, no? Dall'uomo. Allora, una parola rispetto alla forza parlante dell'uomo, chiamiamola così, è un niente. E anche la parola non richiede uno sforzo particolare, a parte se uno sta molto, molto male. Mi ricordo, tra parentesi, dopo il parto di mia figlia, che non vi dico come stavo, ero talmente debole, non riuscivo neanche a parlare, e delle infermiere molto carine, molto delicate: "Ah, ma non t'hanno mica operato alla testa che non puoi parlare." Vabbè, questa era tra parentesi. Dunque, è vero che di solito la parola è senza sforzo, però ci sono eccezioni dove uno sta veramente molto male. Però normalmente la parola non richiede uno sforzo particolare. Tornando a noi, allora, abbiamo parlato dell'uscita dall'Egitto, che è un atto completamente diverso da quello della creazione. Perché una volta che il mondo è stato creato con delle regole ben definite da Kadosh Baruch Hu, dunque volontà di Hashem, prendere queste regole, cioè diciamo, è una sorta, come sappiamo, anche un concetto conosciuto, che HaKadosh Baruch Hu non ama fare miracoli. Cioè, quando no noi vediamo dei miracoli, allora noi umani, wow, che bel miracolo, wow, che cosa straordinaria. Ma in realtà per HaKadosh Baruch Hu non è qualcosa di voluto. Perché dal momento che HaKadosh Baruch Hu ha creato il mondo con determinate leggi, quelle definite leggi della natura, è perché questa è volontà di Hashem che il mondo segua queste leggi. Dunque, quando deve con bussola queste leggi, appunto, per dei miracoli, non è cosa, diciamo, a priori gradita da Hashem. Dunque, tornando ai miracoli appunto dell'uscita dall'Egitto, ci sono stati miracoli straordinari, dunque, che hanno dovuto dunque trascendere tutti i limiti della natura. E infatti, lo ricordiamo ogni volta nella Gadà, nel Seder di Pesach, cosa diciamo? Ani, che HaKadosh Baruch Hu si è rivelato a noi non tramite un angelo, non tramite un saraf, ma lui di persona, no? Lo alie de Malach, ve lo alie de saraf. E infatti, anche come anche riportato sempre nella Gadà, Niglal em melach ha-malachem HaKadosh Baruch Hu galam, cioè Hashem si è rivelato a loro e li ha liberati. Dunque, questa forza divina che dell'uscita appunto dell'Egitto, in realtà, per certi aspetti, come abbiamo vi visto adesso, della creazione stessa del mondo. Perché, come abbiamo detto, per cambiare questi limiti della Bria, della creazione, richiede degli sforzi, delle forze supreme e molto più profonde. Ecco perché, dunque, per appunto rispondere al perché Asherot Zetichaber Tzitzrai. Adesso, per quanto riguarda noi, perché come ogni Sikha si conclude con come possiamo applicarla noi nel nostro vissuto, nel quotidiano, perché dice anche nella persona, uomo o donna che sia, si può vedere questi due aspetti, no? Creazione del mondo, miracoli dell'uscita dall'Egitto. E dice così: è relativamente facile abituarsi dal principio a una certa impostazione positiva in questo caso. Quello che è molto più arduo è cambiare le proprie usanze, le proprie, diciamo, la propria, quello che, le proprie abitudini, ecco, e dunque sormontare questi limiti che in realtà ormai sono parte della persona. E con appunto l'uscita dall'Egitto, Hashem ha dato a ogni ebreo la forza di irrompere, diciamo, questi limiti e liberarsi da quello che Mitzrayim, quello che l'Egitto rappresenta, cioè i limiti personali. E questa forza ci è stata elargita in modo particolare quando abbiamo ricevuto la Torah, dunque la Matan Torah, quando appunto HaKadosh Baruch Hu nella sua ouverture dei 10 comandamenti, con appunto ricordando l'uscita dall'Egitto. Dunque, da allora ogni ebreo ha la possibilità di sopraffare tutte le sue abitudini, tutto quello che può ostacolare il suo servizio divino, la sua elevazione spirituale, e sì attuare la volontà di Hashem in modo, diciamo, completo e assoluto, cosa che ci auguriamo tutti, auguro a me stessa in primis e a voi, Bezrat Hashem, che Zchut Torah, Zchut Kedusha, Zchut Kol HaTzadikim, come abbiamo ricordato, David HaMelech, che il primo giorno di Shavuot è la sua Ilulà, il suo giorno anche di nascita, e Agraf HaTzadik, Gerzedek, Avram Ben Abraham, Graf Potocki, Zecher Tzadik Livracha, Zchuto Yagen Aleinu, che tutti questi Tzadikim, il Baal Shem Tov, che legati in modo particolare alla festa di Shavuot, possano, il loro merito possa proteggerci, Mikol Davarra, Amen Kinerazzo. E concludo con gli ultimi Teilim e il Teilim del Rebbe. Dunque, abbiamo i Teilim che ci mancavano. Allora, un attimo, riprendete Teilim, riprendete dal Salmo 18, Baruch Atah Adonai Elohim Melech Haolam, Shekhoniah Bevarach. Allora, tutti insieme, René ci aveva, allora un attimo, no, fino al capitolo 18, perché ho detto 18, non lo so, scusate, 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 no, abbiamo ripreso, oggi siamo
Ah. Da,
due, vai, vai René, vai, vai.
sì, come l'ho detto, oggi il 2 di Sivan e si va dal Pereg Geshi a 17 compreso.
Dunque, riprendiamo da 11, non da 18, volevo
Sì,
lasciare.
perché ho già letto
Hai
quello
domani.
10, ho già
Sì, hai
preso.
domani. Ok, allora riprendiamo, concludiamo col Teilim. L'amnatzeach le David, badonai chassiti, ech tomru le nafshi, nudi harchem tzipor, kihin hareshaim idrechun keshet, konenu chitzam al yeter lirot bemo ofel leishrele, ki hashatot yeharesun, tzadik, ma paal, Adonai beechal kocho, Adonai bashamayim kisao, עיניו יחזו, אף אפיו יבחנו בני אדם. אדוני צדיק יבחן ורשע, ואוהב חמס שנאה נפשו. ימטר על רשעים פחים, אש וגופרית, ורוח זלעפות מנת בוסם. כי צדיק אדוני צדקות אהב, ישר יחזו פנינו. דודיש י"ב, למנצח על השמינית מזמור לדוד. הושיע אדוני כי גמר חסיד, כי פסו אמונים מבני אדם. Shavi edaberu ishetre eu, sefat halakot belev alev edaberu, yachret Adonai kol sifte halakot lashon medaberet gedolot, asher amru lilshonenu nagbir sefatenu itan, mi Adonai, mishod aniyim men katev yonim ata akum, yomar Adonai, ashit beyesha yafiach lo, imarot Adonai, amarot tehorot, kesef tsaruf ba'alil la'aretz mezukkak shivatayim, אתה אדוני תשמרם, תצרנו מן הדור זו לעולם, סביב רשעים יתהלכו, קרום זולו לבני אדם. טרדיץ' י"ג, המנצח מזמור לדוד. עד אנה אדוני תשכחנו נצח? עד אנה תסתיר את פניך ממני? עד אנה אשית עצות בנפשי יגון בלבבי יומם? עד אנה ירום אויבי עלי? הביטה, ענני אדוני אלוהי, האירה עיניי. פן אישן אמר, פן יאמר אויבי יכולתיו, צרי יגיל כי אמות, ואני בחסדך בטחתי, יגל ליבי בישועתך, אשיר על אדוני כי גמל עלי. סלמו קטורץ', י"ד, למנצח לדוד אמר בליבו, אין אלוהים השחיתו את איבו עלילה, אין עושה טוב, אדוני משמיים השקיף על בני אדם לראות היש משכיל דורש את אלוהים, הכל שרה. יחדיו נאלחו, אין עושה טוב, אין גם אחד. הלא ידעו כל פועלי עוול? אוכלי עמי אכלו לחם, אדוני לא קראו. שם פחד ופחד, כי אלוהים בדור צדיק. עצת עני תבישו, כי אדוני מחסהו. מי ייתן מציון ישועת ישראל, בשוב אדוני שבות עמו, יגל יעקב, ישמח ישראל. קוינדיצ'י, ט"ו. מזמור לדוד, אדוני מי יגור באהליך? מי ישכון בהר קודשך? הולך תמיד על לשונו, לא עשה לרעהו רעה וחרפה, לא נשא על קרובו. נבזה בעיניו נמאס ויראה אדוני חבר. נשבע ולא ימיר, כספו לא נתן בנשך, ושוחד ענקי לא לקח, עושה אל לא ימות לעולם. ט"ז, סיידיצ'י, מכתם לדוד. שמרני אל כי חסיתי בך. אמרת לאדוני, אדוני אתה, טובתי על עליך. לקדושים אשר בארץ המה ואדירי כל חפציבם. ירבו עצבותם אחר מהרו, בלסיך נזקיהם מדם ובלסה את שמותם על שפתי. אדוני, מנת חלקי וחוסי, אתה תומך גורלי. חבלים נפלו לי בנעימים, אף נחלת שפרה עליי. אברך את אדוני אשר יעצני, אף לילות יסרוני חיותי, שיוויתי אדוני לנגדי תמיד, כי מימיני בא לאמור. לכן שמח ליבי ויגל כבודי, אף בשרי ישכון לבטח, כי לא תעזוב נפשי לשאול, לא תיתן חסידך לראות שחת, תודיעני אור החיים, שובע שמחות את פניך, נעימות ימיניך נצח. סלמוביץ' אסטה ודימודי אוג'י, תפילה לדוד. שמעה אדוני צדק, הקשיבה רינתי, האזינה תפילתי, ולא שפתי מרמה. מלפניך משפטי יצא, עיניך תחזינה משרים. בחנת ליבי, פקדת לילה, צרפתני, ואל תמצא, זמותי, ואל יעבור בי. תפעולות אדם בדבר שפתיך, אני שמרתי אורחות פריץ, תמוך אשורי במעגלותיך, בנמות ופעמי. אני קראתיך כי תענני אל, הט אוזנך לי שמע אמרתי. הפלה חסדיך, משה החוסים ממתקוממים במיניך, שומרני כאישון בת עין, בצל כנפיך תסתירי. מפני רשעים זו שדון, אויביי בנפש יקיפו עליי. חלבמו סגרו, פימו דיברו וגאות, אשורנו עתה סבבונו, עיניהם ישיתו למטות בארץ, דמיונו כאריה יחשוף לטרוף, וככפיר יושב במסתרים. קומה אדוני, קדמה פניו, הכריעהו, פלטה נפשי מרשע חרבך, ממתים ידיך, אדוני, ממתים מחלד, חלקם בחיים וצפונך תמלא בטנם, ישבעו בנים והניחו יתרם לעולליהם. אני בצדק אחזה פניך, אשבעה ואקיץ תמונתך. Come ogni giorno concludiamo sempre col Perek del Rebbe della Rabbanit 124-125 Kuf Haftar e Kuf Hafei e dopo i Prakim metteremo Tzedakah. Concluderemo con la Tzedakah. זכות הרבי מלך המשיח יגן עליי ועל כל אוהביי ועל כל עמו ישראל ועל כל אוהבי ותומכי ישראל. שיר המעלות לדוד. לולי אדוני שהיה לנו, למען ישראל, לולי אדוני שהיה לנו, בקום עלינו אדם, אזי חיים בלעונו, בחרות הפמבן, אזי המים שטפונו, נחלה עבר על נפשנו, אזי עבר על נפשנו המים הזה אדוני. ברוך אדוני שלא נתננו טרף לשיניהם, נפשנו כציפור נמלטה מפח יוקשים, הפח נשבר ואנחנו נמלטנו, עזרנו בשם אדוני, עושה שמיים וארץ. זכות הרבנית הצדקנית תגן עליי ועל כל אוהביי ועל כל עמי ישראל ועל כל אוהבי ותומכי ישראל. שיר המעלות הבוטחים באדוני כהר ציון לא ימוט לעולם ישב. ירושלים הרים סביב לה ואדוני סביב לעמו מעתה ועד עולם. כי לא ינוח שבט הרשע על גורל הצדיקים למען לא ישלחו הצדיקים בעוולתה ידיהם. היטיב אדוני לטובים ולישרים בליבותם והמתים עקלקלותם יוליכם אדוני את פועלי האוון. שלום. Al Israel. Tutte insieme Tzedakah per tutto Am Israel. Amen. Fatto in tempo. Allora, un attimo che non so perché qui è andato un attimo. לעילוי נשמת כל הנרצחים על קידוש השם, תהיה נשמתם צרורה בצרור החיים. יהי זכרם ברוך. נשמתם בגדולי מרומים, זכותם יגן עליהם, השם ייקום דמם. רפואה שלמה ומושלמת לכל החולים, לכל הפצועים, לכל החטופים, שיחזרו בריאים בגופם ובנפשם לחיק משפחותיהם. רפואה שלמה לשרון בדגיץ' אבלין חיה, רפואה שלמה לאמי רחל ברקתי, רפואה שלמה ל... מתוך כל עמך ישראל אמן מרצון. גאולה פרטית, גאולה כללית, יחי אדוננו מורינו ורבינו מלך המשיח לנו ועד, יחי אדוננו מורינו ורבינו מלך המשיח לנו ועד, יחי אדוננו מורינו ורבינו מלך המשיח לנו ועד. לזכות. כל נשות השיעור, כל עמך ישראל. שבת שלום ומבורך. חודש טוב ומבורך, חג שמח, חג שבועות שמח, שבת ימי לזעוק, רפואה קרובה לבוא, כל הבשורות, כל הברכות, אמן, אמן, כן יהי רצון, ונברא צ'ופורטה פורטה תותבוי.